Il fuoco inesauribile consuma senza esaurirsi mai. Buongiorno e bentrovati ad una nuova puntata degli Altronauti, la trasmissione a cura del Centro Culturale Sei Altrove, in onda ogni venerdì sulle frequenze di Radio Cooperativa. Siamo in diretta, oggi è venerdì 9 febbraio 2024, sono le ore 12 e 10. Siete dunque in ascolto di Radio Cooperativa. Vi ricordo che sul nostro sito, che è www.radiocooperativa.org, trovate sia tutte le informazioni utili che riguardano la radio, quindi il palinsesto e le prossime programmazioni, le novità delle trasmissioni, sia i podcast, quindi la possibilità di riascoltare le puntate delle trasmissioni di Radio Cooperativa, e ha anche la possibilità di contribuire economicamente all'esistenza della nostra radio. Le possibilità sono principalmente tre, che trovate indicate sul sito internet, che appunto vi ricordo è www.radiocooperativa.org. La possibilità di versare un contributo tramite il conto corrente postale, che è il numero 120 82 301, ripeto, 120 82 301 è il numero del conto corrente postale, che è intestato a Informazione e Cultura, via Antonio da Tempo 2, 35 131 Padova. Vi ripeto, è intestato a Informazione e Cultura, via Antonio da Tempo 2, 35 131 Padova. Oppure un'altra possibilità è quella del bonifico bancario, e sul sito trovate l'IBAN. E quindi potete, se usate il telefono o il computer, fare direttamente copia e incolla dell'IBAN, oppure trascrivervelo a penna e poi utilizzarlo per poter fare il bonifico, che sempre è intestato a Informazione e Cultura, via Antonio da Tempo 2, 35131 Padova. Oppure c'è la possibilità di dare un contributo anche tramite PayPal, questo direttamente sul sito, quindi alla voce donazione con PayPal. Anche questo, quindi, lo potete fare tranquillamente tramite il computer, il tablet oppure il telefonino. Un ringraziamento sincero a quanti desiderano e decideranno di contribuire. Ricordo, per chi volesse anche maggiori informazioni sul Centro Culturale Sei Altrove, di cui questa trasmissione è lo spazio radiofonico, il nostro sito internet, che è www.seialtrove.it, e tra le tante voci che trovate anche a destra una voce con scritto blog, che vi collega al nostro blog dove spesso pubblichiamo degli spunti che poi vengono anche letti nel corso delle nostre puntate degli Altronauti e dibattuti insieme a voi ascoltatori. Nella puntata di venerdì scorso, per chi ha avuto la possibilità di seguirci, abbiamo affrontato un tema che è il tema della fiducia, leggendo uno scritto che si chiamava La fiducia, fiducia di sé, e che si può trovare anche appunto nel nostro blog, come vi dicevo. E per accedere al blog basta andare sul nostro sito che è seialtrove.it e cliccare in alto a destra alla voce blog. E sono emersi poi diverse considerazioni anche da parte vostra circa, ad esempio, la personalità, l'essenza e il rapporto che c'è tra la personalità e l'essenza di cui abbiamo parlato. Ora, nella puntata di oggi, proseguiremo questo tema attraverso la lettura di uno spunto. Questo testo è un testo scritto da Almas, che è un autore che si occupa, diciamo, delle stesse tematiche di cui ci occupiamo noi, occupandosene però nel senso concreto del termine, quindi affrontando un lavoro e anzi portandolo avanti poi anche con altre persone. Come vi dicevo, il lavoro di cui parliamo qui, di autoconoscenza, è qualcosa che assume e ha assunto nel tempo diverse forme in base alle epoche, in base all'estrazione, in base alle varie tradizioni che si susseguono, ma anche pur attraverso forme diverse si giunge spesso a delle conclusioni e delle realizzazioni che sono simili. Trattare un argomento, in questo caso, sebbene noi ne parliamo in radio, non significa esclusivamente toccarlo da un punto di vista teorico, quindi parlarne, ma averlo compreso, averlo realizzato dentro di sé. E quindi anche questo testo che vi leggiamo oggi è un testo che nasce da un'esperienza di questo tipo e tutto quello che viene trasmesso nelle nostre puntate degli Altronauti nasce da esperienze di questo tipo. Poi, come sempre, alcune cose possono essere vissute maggiormente con una realizzazione più profonda, altre cose possono invece essere per il momento un ideale che ci muove. Esiste una specifica condizione o specifico orientamento dell'anima. La relativa presenza o assenza di tale stato dell'anima o coscienza individuale produce un effetto significativo per l'orientamento personale, verso l'essere o lontano da esso. Quando è presente questo stato, l'anima procederà verso l'essere. Allorché esso è relativamente assente, l'anima tenderà verso l'ego. Essa sviluppa sempre un ego e un'identificazione egoica a causa della debolezza infantile, dell'incarnazione fisica e dello sviluppo concettuale. Tuttavia, il grado di fissazione e completezza dell'identificazione sarà fortemente influenzato dal livello di presenza di tale stato. Ecco perché per qualcuno lo sviluppo spirituale è relativamente facile, mentre per altri appare più difficile, e perché esso sembra accadere da sé per poche persone e sembri non accadere affatto per la maggioranza. Il livello di presenza o assenza di questa qualità non spiega tutte le differenze di sviluppo, ma le determina in modo notevole. L'ego è una struttura psichica fondata su convinzioni cristallizzate circa la nostra identità e quella del mondo. In effetti, sperimentiamo il mondo e noi stessi attraverso il filtro di tale struttura. Il risveglio spirituale implica il collegamento con le dimensioni esperienziali offuscate dalla struttura egoica. Questo stato di cui abbiamo letto in questo breve testo di oggi è la fiducia fondamentale. Nella puntata della settimana scorsa abbiamo toccato il tema della fiducia, come dicevamo, e l'abbiamo affrontato in relazione alla personalità e all'essenza. E qualcuno ha chiesto anche l'essenza dove stia in tutto questo meccanismo. Quale meccanismo? Il meccanismo per cui quando nasciamo sostanzialmente noi ci separiamo dall'essenza, la mettiamo da parte. L'essenza resta presente ovviamente in noi, ma è come se la coprissimo da un velo attraverso il quale noi vediamo, filtriamo, elaboriamo la realtà e costruiamo la nostra storia. E questo velo è il velo della personalità, sostanzialmente. Qui l'autore di oggi, Almas, dà una definizione secondo me molto chiara dell'ego. L'ego è una struttura psichica fondata su convinzioni cristallizzate circa la nostra identità e quella del mondo. Quindi sostanzialmente è una struttura psichica, quindi una struttura non materiale, concreta, però concreta nei termini in cui è un costrutto di pensieri, non sono dei pensieri vaghi, è un costrutto di pensieri, cioè io lo riesco a elaborare così ovviamente in virtù di quello che ho potuto esperire fino ad ora a contatto con l'insegnamento che si propone al centro. È un costrutto di pensieri, di emozioni, che a un certo punto poi diventa meccanico, autopoietico nella sua nella sinergia di pensieri, di emozioni che sono molto spesso reattivi, che sono molto spesso meccanici e che ci aiutano sostanzialmente a costruire un'identità che ci serve per muoverci nel mondo, un'identità che noi chiamiamo personalità. E questa personalità, però, se da un lato nel crescere, quando siamo bambini e poi ragazzi, ci è di aiuto, diventa però un limite, perché purtroppo è come se, creasse intorno a noi un velo oltre il quale non si riesce a vedere. Tutto quello che noi viviamo lo elaboriamo attraverso il filtro di questa personalità. E dunque, qui scrive: sperimentiamo il mondo e noi stessi attraverso il filtro di tale struttura. Il fatto è che non siamo consapevoli di questo, ce ne dimentichiamo, o più che altro questa struttura diventa cementificata in noi e quindi la sua cementificazione ci rende difficile il poter andare oltre questo filtro, poter vedere qualcosa che non sia filtrato da queste lenti, poter vivere un'emozione che non sia filtrata da queste interpretazioni che noi diamo. E dunque il lavoro di autoconoscenza, come spesso l'abbiamo definito, per la necessità anche di dare delle parole e un senso, diciamo, a quello di cui parliamo, è proprio la conoscenza di questo muro e il tentativo però di poterlo pian piano scrostare. E qualcuno nella puntata precedente chiedeva l'essenza, sostanzialmente dove finisse in tutto questo. L'essenza resta presente in questo nostro processo, per cui noi sostanzialmente ci costruiamo la personalità e però dobbiamo mettere da parte la nostra essenza, cioè la parte di noi autentica, originaria, quella che non spontanea, quella che non vive, che va al di là sostanzialmente della nostra personalità con cui ci identifichiamo e quindi dell'idea che ci siamo fatti di noi stessi. Cioè, in questo processo noi sostanzialmente mettiamo, è come se mettessimo da parte l'essenza che continua ad essere presente, ma è come se noi fossimo scollegati, vivessimo scollegati quindi dall'essenza. E questo scollegamento crea, diciamo, crea una separazione fittizia tra noi e l'essenza, come se ci privassimo dell'essenza e a un certo punto però può emergere la necessità di ricollegarsi con questa parte di noi e questa necessità può emergere anche attraverso la sofferenza, attraverso delle problematiche che rendono la vita della personalità più difficile, che normalmente vengono viste in modo negativo, ma che potrebbero invece essere delle qualifiche molto positive viste da un altro punto di vista, perché ti permettono di non restare ingabbiato sostanzialmente in questo guscio, in questa struttura psichica. E dunque, qui avviene la possibilità di orientarsi allora in modo diverso. Quando scrive il nostro autore di oggi, che ci possono essere diversi orientamenti, ovvero noi possiamo essere orientati verso l'essere, cioè verso l'essenza, oppure lontani dall'essere. E esiste uno stato in particolare, e questo stato è la fiducia fondamentale, che quando è presente permette all'anima di procedere verso l'essere, quindi di farci orientare verso l'essenza. Invece, se è assente questa condizione di fiducia, l'anima tenderà verso l'ego, quindi a sperimentare l'ego. Sperimentare l'ego significa sperimentare la nostra personalità, quindi vivere la vita all'interno della personalità. Altrimenti significa procedere verso l'essere. Procedere verso l'essere, però, è una cosa molto bella dal punto di vista filosofico, detta così, ma significa abbandonare un po' gli ormeggi, significa uscire dalle vie costituite, dalle vie prestabilite, anche dai solchi che dentro di noi, dai binari già segnati che dentro di noi ci porterebbero a delle stazioni già fissate. Significa provare a fare qualcosa di diverso rispetto a quello che normalmente saremmo inclini a fare. E questo implica una condizione qui, che qui viene definita di fiducia fondamentale, perché per fare qualcosa di diverso rispetto a ciò per cui uno avrebbe la predisposizione automatica a fare qualcosa di diverso rispetto a quello che sostanzialmente fanno tutti, a quello che la società prevede, al modo che la società, io dico società nel senso perché poi ognuno di noi vi aderisce, ma dobbiamo trovare delle parole con cui poi poter fare da minimo comune denominatore del nostro discorso, con cui la società regola sostanzialmente le nostre vite, il fatto di poterci incasellare in qualcosa piuttosto che in qualcos'altro, di doverci definire con dei ruoli sociali ben precisi, il fatto di dover seguire sostanzialmente dei modelli che sono purtroppo le copie o le ripetizioni su larga scala standardizzate di altre copie, di altri modelli. Ecco, il fatto di dover fare questo non implica uno sforzo. Il fatto invece di fare qualcosa di diverso implica una fiducia nella vita, una fiducia innata che può essere riscoperta, a cui si può avere accesso, che però sembra essere l'esatto opposto della condizione che spesso si vive, soprattutto forse che si vive al giorno d'oggi. Perché anche, ad esempio, a livello così un po' propedeutico al discorso che stiamo facendo, al centro abbiamo avuto occasione di vedere un film, che è un film molto semplice, prodotto dalla Rai, tra l'altro di recente, quindi qualcuno di voi forse l'avrà visto, si chiama La luce della masseria, ed è un film, come tanti che ci possono essere stati, che descrivono una realtà, la realtà degli anni 70 in questo caso, in una regione del sud Italia, la Lucania, però poteva essere ambientato anche da noi nel Veneto, diciamo, una realtà semi-agricola dove c'è questa masseria, una famiglia con più fratelli, ogni fratello poi ha moglie, figli, eccetera, e che condividono insieme questa vita agricola, una vita dura, quindi segnata dal lavoro dei campi, segnata dall'assenza e tutta una serie di comfort che noi oggi abbiamo, ma che effettivamente fino a qualche decina d'anni fa non erano scontati o addirittura non c'erano, non esistevano, ma che però era in ogni caso un organismo retto da un legame tra le persone, un legame fatto di valori, che erano i valori della società agricola, che erano i valori di un tempo. E l'adesione a questi valori creava un legame sostanzialmente tra le persone. Questo si può vedere sempre in senso positivo e anche negativo, ovviamente, ma era comunque un tipo di società dove anche se per esigenza di sopravvivenza c'era una forma di cooperazione, quindi c'era una forma di reciproco scambio. Ed è un mondo questo, da cui pure noi tutti proveniamo, ma che sembra molto diverso rispetto al mondo di oggi, dove permane la necessità di sopravvivere, ma non c'è più questa forma di legame tra le persone, non c'è più in realtà una forma anche di valori comuni che possano essere condivisi e a fungere da collante, da legame tra le persone, ma è subentrata invece una forma di cinismo, per cui non accetti facilmente di poter essere aiutato dagli altri, ma si vive una forma più di atomizzazione sociale, dove ognuno è un atomo, ognuno è separato per se stesso, e però tutti sostanzialmente, ognuno nella loro separazione, nella loro atomizzazione, ognuno però è dipendente, da un sistema esterno, molto più di un tempo, forse. E questa forma noi l'abbiamo definita, per la necessità di dare una definizione comunque alle cose, come una forma di cinismo, laddove chiarisco subito non si intende chiaramente il cinismo filosofico, ma si intende cinismo per come lo intendiamo noi nella società odierna, nell'uso corrente e comune dell'italiano. E cinismo è sostanzialmente una forma di disprezzo sicuramente verso quelle che sono le convenienze e le leggi morali, ma all'atto proprio del comportamento il cinismo è il disprezzo verso tutto ciò che può essere nobile ed ideale. Quindi il cinismo come nuovo modello comportamentale, che sebbene non in modo diretto ma in modo subdolo si è venuto a creare, è qualcosa che non ci fa dare valore alle cose, non ci fa dar valore alla vita, dar valore a tutto, a quello che abbiamo, a quello che mangiamo, alla vita che viviamo, non ci fa dar valore alle persone. E nemmeno a noi stessi, e a trattare quindi tutto come se non avesse valore, fosse privo di valore. Una forma di cinismo, una forma di nichilismo che sempre di più contraddistingue in realtà la nostra vita. Ecco, dico nostra in senso generale, come esseri umani, forse contemporanei di questa epoca e di questo nostro mondo occidentale. Invece, quello di cui qui parliamo, che è la fiducia fondamentale, è un atteggiamento che è diverso, per certi aspetti forse opposto rispetto a questo cinismo di cui stiamo parlando. Il cinismo è la massima espressione forse di questa personalità, in cui sostanzialmente io mi fido solo di me stesso, ma in realtà neanche di me stesso, e provo una forma di diffidenza o di disprezzo verso tutto ciò che anche potenzialmente può essere luminoso, quindi non ho la minima fede nell'operato altrui, non ho la minima fede nemmeno in me stesso, e non ritengo comunque che possa esserci qualcosa di bello, qualcosa di luminoso, qualcosa che abbia valore nell'operato altrui. Mentre al contrario, la fiducia è un atteggiamento che ci porta a valutare positivamente, ad esempio, i fatti, le circostanze, le relazioni e a confidare nelle proprie possibilità, a confidare nelle possibilità altrui. E questo, sempre per necessità di chiarezza, l'ho trovato e mi è stato utile sul vocabolario della Treccani, ed è un atteggiamento che generalmente produce un sentimento di sicurezza e di tranquillità. Ecco, questa è proprio una caratteristica che è l'opposto, sembra quasi, dell'essere umano contemporaneo. Essere umano contemporaneo che è un modello a cui io, anche se idealmente non vorrei aderire, ma aderisco e di cui sono espressione purtroppo e mi ci riconosco nel mio comportamento. Cioè il cinismo ci porta a disprezzare ciò che è nobile e ideale e anche ad una forma di diffidenza nei confronti delle possibilità altrui, nei confronti degli altri, eccetera. All'opposto, la fiducia è un atteggiamento che si può avere verso gli altri o verso di sé, che risulta da una valutazione quindi positiva dei fatti, delle circostanze, delle relazioni, che ci porta a confidare nelle capacità altrui e nelle proprie possibilità e che produce quindi questo sentimento di sicurezza e di tranquillità. Noi viviamo generalmente invece in una condizione di insicurezza, di mancanza di tranquillità, quindi di generale tensione, di sfiducia nella capacità degli altri, nelle sfiducia nella propria capacità, quindi, e in una valutazione dei fatti che spesso è negativa, perché guardiamo sempre il lato più negativo della medaglia e se dovessimo farci delle aspettative sul futuro, ci faremmo delle aspettative più negative che positive. Quindi il risultato è una condizione, quella attuale, dove paradossalmente sembra prevalere questo cinismo, ma se guardiamo appunto il lato positivo, forse proprio attraverso l'imbuto di questo cinismo si può giungere dall'altra parte, dalla parte del polo opposto, che è quello della fiducia. Toccando il fondo di questo cinismo, si può giungere verso questa apertura sostanzialmente, e indubbiamente è una modalità, è un cambiamento questo molto radicale nel proprio stile di vita, nella propria abitudinarietà, il fatto di potersi fidare degli altri, di poter avere fiducia anche nel futuro, ho fiducia comunque che anche qualora possano accadere delle cose che possiamo ritenere negative, delle perdite per la personalità, ma comunque tutto possa avere un senso positivo e tutto ci possa sempre permettere di trarre un insegnamento positivo, evolutivo anche da quello che accade. E a vivere di conseguenza quindi anche un maggiore sentimento di sicurezza e di tranquillità, perché quello che viviamo invece quando siamo in preda al cinismo è al contrario una costante insicurezza. Parlavamo nelle puntate precedenti del fatto di essere in emergenza anche per cose che non sono delle vere e proprie emergenze. E questa condizione paradossalmente potrebbe essere naturale o sarebbe naturale nell'essere umano se non vivesse questa separazione dalla sua essenza, perché il contatto con l'essenza ci permette di vivere questa forma di fiducia senza doverla proiettare necessariamente in un elemento esterno che in cui invece per necessità spesso lo facciamo, un elemento esterno che sia fonte di questa fiducia, che sia fonte di questa sicurezza. E quindi anche il lavoro che si propone qui è un lavoro che ci serve a far cosa? La spersonalizzazione. Il fatto che spesso abbiamo detto che non parliamo di crescita personale, ma di semmai di decrescita personale, a togliere tutti quegli strati che ci permettono, che ci limitano nell'essere a contatto direttamente con questa fonte della fiducia fondamentale, della fiducia essenziale. E questa condizione è la condizione che cita il nostro autore di oggi, in presenza della quale possiamo quindi orientarci verso l'essere anziché verso l'ego, e in assenza della quale invece ci orientiamo verso l'ego, verso la personalità. E questa cosa, per come io la leggo, non la leggo come una critica, come una forma di giudizio, ma proprio come una normalità, quindi una condizione che in presenza di questa fiducia fondamentale ci permette di orientarci in un modo, in assenza non ci permette di orientarci in questo modo, e quindi ci orientiamo in un altro modo, quindi nel restare nella personalità, e quindi migliorare questa personalità, ma restare all'interno della personalità. Lo leggo così. E quindi è indubbio anche, come scrive poi, che in alcune persone, o la maggioranza delle persone, questo desiderio di risveglio, di trasformazione spirituale non avviene perché, aggiungo io, forse vivendo in una società in cui sembra che abbia più valore la diffidenza, il cinismo rispetto invece alla fiducia, l'inclinazione più facile da sviluppare è quella verso l'ego e non verso l'essenza. E devo dire che questo tema mi tocca molto perché è qualcosa che sento molto, ma al contempo, devo ammettere, è difficile poterlo spiegare con le parole ordinarie, forse perché le parole ordinarie sono le parole che utilizzo a livello proprio della personalità, e quindi è è qualcosa che necessita forse di un linguaggio diverso. In ogni caso, ora do la possibilità a voi di intervenire. Se avete qualche domanda o considerazione da fare, il numero per la diretta è lo 049 880 90 20. Ripeto, 049 880 90 20. Invece per gli SMS è il 345 18 91 68 5. Pronto?
Pronto, sono Antonio.
Ciao Antonio.
Buondì, da
Buondì.
Garcella. Telefono ascoltando la tua trasmissione dalla radio DAB. Ho comprato e l'ho sistemato. Ieri vedo che funziona. Cioè, ho la verifica, nel caso mio, che qui all'Arcella sento dalla radio DAB, sento correttamente la radio.
Bene Antonio,
E,
grazie, ci fa molto piacere.
sì, poi. Un saluto cordiale a tutti e in particolare a Ivan, da me detto il terribile, per la sua autenticità e veridicità, ecco. E poi entro nel discorso d'oggi. Il discorso d'oggi che verte attorno, per come l'ho capito io, attorno al problema dell'essenza della personalità, cioè la costruzione esistenziale, i vari livelli esistenziali che noi assumiamo dall'ambiente, l'ambiente familiare, dalla società, ma anche dalla nostra persona così come è fatta. Lo considero la personalità quasi una legge della necessità. Noi dobbiamo pur vestirci, non possiamo vivere nudi. E i vari vestiti che assumiamo, li assumiamo appunto dall'esterno. Poi il fatto della fiducia. Faccio l'esempio che io la fiducia e ce l'ho per esempio nel Dio di Gesù, in quanto mi fido di lui, mi fido della storia che mi è stata raccontata. Io personalmente non è che l'ho conosciuto, ma attraverso gli scritti, le sacre scritture, credo alla storia di Gesù del Nuovo Testamento principalmente, do meno importanza al Vecchio Testamento che è più risente molto degli usi e costumi, eccetera. Mi trovo più rivoluzionario il Gesù evangelico. E poi ecco, questo è il punto per cui ho telefonato, il cinismo. Per me la causa di quello che tu chiami cinismo o l'autore chiama cinismo è l'atomizzazione, è dividere il mondo, è dividere la nostra personalità in tanti pezzi e sono responsabile solo per un pezzo. È un po' il meccanismo della tecnica, è un po' il meccanismo di chi ha fatto cose gravi penso al secolo scorso, magari le camere a gas, ma poi tornava a casa in famiglia e nell'ambito familiare era perfetto con i figli, eccetera. Cioè, questa non assumere la responsabilità in toto dell'uomo nella sua integralità, ma dividere l'uomo a pezzetti e risponde a una parte sola, a un pezzetto solo, perdendo il senso della vita, perché poi quando c'è l'essenza che noi mettiamo da parte, è sempre lì, c'è, ed è il senso della vita. Che senso ha la nostra vita? Che senso ha nascere, vivere e morire? Ecco, quindi questo cinismo terribile, lo trovo una cosa orribile, orribile, perché in questo modo tu ti senti responsabile solo per una parte ed è uno dei motivi per cui dipendiamo dai sistemi, il sistema del denaro, il sistema della tecnica, il sistema adesso dell'intelligenza artificiale, l'algoritmo, ma e chi risponde? Ecco, la domanda è, ma io rispetto a questi, alle evoluzioni della storia, io nel periodo che mi è capitato di vivere, di che cosa io rispondo? Ecco, e quindi che cosa vieta che io raggiunga la mia essenzialità, ciò che conta, ciò che è essenziale, l'essenza? Se sono disturbato da tutti questi vestiti, poi parziali, che non comunicano l'uno con l'altro, è un monstrum, è una, ecco, la trovo perfino una perversione. E per come quelle parole che ho detto, è per come ho capito io, non è, e quindi è relativo alla mia capacità di capire, di immaginare e di sentire e di vivere e di sperimentare. Ciao.
Ciao Antonio, grazie. Ciao. Mille. Grazie ad Antonio per quindi averci ascoltato e aver dato questa sua visione, diciamo, aggiuntiva. Anzi, le sue parole mi aiutano anche, mi sono di aiuto a poter proprio chiarire il messaggio che veniva detto. Quindi sì, sicuramente noi abbiamo tutta una serie di vestiti, come dice lui, ed è molto interessante effettivamente il tema che ha toccato, il fatto che questi vestiti poi tra di loro spesso non comunichino. Abbiamo spesso fatto l'analogia delle maschere, quindi di vedere la personalità come una maschera, ma posso riconoscere nella mia esperienza che non c'è una sola maschera, ma ci sono molte maschere che si adottano e spesso mutano anche proprio nel corso della giornata, a seconda dell'umore, eccetera. Una maschera è anche un modo di essere, un modo di pensare, un modo di comportarsi, quindi un portamento. Ed è solo la presenza e anche la possibilità di testimoniare quindi la propria vita e di poter, oltre ad essere presenti, accorgersi anche proprio di poter ritrarre l'attenzione che diamo a queste maschere, che può essere di aiuto molto spesso. Molte altre volte serve un aiuto molto più grande, e in questo senso c'è la possibilità di essere a contatto quindi con una fonte di un insegnamento. Però queste maschere molto spesso sono scollegate tra di loro, quindi non c'è la personalità unicamente come unica cristallizzazione, ma un sistema di cristallizzazioni e quindi di convinzioni che, a volte a me capita questo, se le vado a sondare, molto spesso sono anche in contraddizione l'una con l'altra, anzi sono in aperta contraddizione l'una con l'altra. Quindi uno passa la propria vita a dare energia sostanzialmente a queste costruzioni anche in contraddizione l'una con l'altra, una che vorrebbe una cosa, una che ne vorrebbe un'altra, e sostanzialmente questo è un dispendio enorme, perché è come se sostanzialmente dei personaggi in cerca d'autore, in questo senso, vivessero una vita attraverso di noi, attraverso lo spazio che noi le diamo, che è lo spazio della nostra vita. E quindi, invece, entrare in contatto con l'essenza è la possibilità quindi di vivere la vita davvero e non di recitare una parte o più parti che poi diventano sempre le stesse. Quindi può essere vero quello che dice Antonio, che è un monstrum, però è molto bello che lui utilizzi questa parola, perché un monstrum, che spesso può avere una connotazione negativa, perché significa mostro sostanzialmente in latino, ma la parola mostro che noi utilizziamo nell'utilizzo comune deriva appunto da monstrum, che però aveva il significato di ciò che si mostra. Quindi mostro, anche se noi oggi lo intendiamo come qualcosa che fa orrore o che è brutto, quindi lo associamo a qualcosa di negativo o di spaventoso, ma monstrum è in realtà qualcosa che si mostra. E quindi anche se questa cosa può sembrarci brutta e quindi a volte non la accettiamo perché dovremmo accettare qualcosa di brutto relativo a noi stessi, ma questa cosa, se si mostra, se uno condivide nella sua esperienza quello che viene detto, questa visione anche che ad esempio ha dato Antonio, quindi immagino che nella sua esperienza lui abbia potuto viverla, E di fatto vuol dire che abbiamo la possibilità innanzitutto di conoscerla, di prenderne atto, e questa è secondo me una cosa positiva, perché altrimenti non è che le difficoltà non esistono se non le guardi, è che eviti di affrontarle, ma le difficoltà comunque permangono. E dice Antonio, quindi che cosa ci vieta di raggiungere l'essenza? Ecco, io non è che posso fare da sherpa in questo, perché ovviamente vengo a portare un'esperienza di chi può intravedere talvolta in qualche barlume l'essenza e quindi aver preso consapevolezza, diciamo così, dell'esistenza di qualcosa di essenziale, della meccanicità di cui si parla qui, della fissità della costruzione di queste. Di questa personalità, ma di come questa non sia in realtà io, ma solamente una parte di me robotica o meccanica, quindi di questo ho preso coscienza in questi anni, ma non posso essere di certo uno sherpa in questo. Questo che posso, perché anzi, senza il contatto con l'insegnamento in questi anni al centro dove non avrei potuto nemmeno intravedere quello di cui accenno in queste trasmissioni. Ma posso dire che secondo me non c'è un divieto, c'è forse una lontananza che talvolta ci fa presumere di essere che non esista. Ci convince forse che questa nostra essenza non esiste, perché nella massima espressione forse di questo inganno, di questa condizione, noi possiamo arrivare a pensare che la nostra essenza non esista sostanzialmente, ma questo non impedisce all'essenza di manifestarsi in ogni caso attraverso la nostra vita, io credo. Quindi non penso che ci sia un divieto. Può esserci una difficoltà, che è naturale, può esserci la necessità di uno sforzo. Dice Antonio poi un aspetto interessante, che ognuno nella nostra società atomizzata sembra essere responsabile solo di un pezzo, non guardando che tutti i pezzi comunicano tra di loro. E quindi questo vale per qualsiasi aspetto sociale, medico, economico, vale anche per noi, che al di là dell'atomizzazione, però ognuno comunque è parte di un ingranaggio, è parte di un meccanismo, è parte di un organismo, eccetera. Quindi questo è interessante, perché in effetti ci mostra come sia un'illusione di fatto quella di essere separati. Noi comunque facciamo sempre parte di qualcosa di più grande. È che ci illudiamo forse di questa separazione. E dice Antonio, si chiede: io di che cosa rispondo? Da un certo punto di vista, sicuramente se uno rispondesse di qualcosa, potrebbe già il fatto che possa rispondere di quel piccolo atomo potrebbe essere un passo avanti, perché io credo che non ci sia un'educazione alla responsabilizzazione, cioè per quello che ho potuto sperimentare io su di me, nel senso, ma al contrario, la deresponsabilizzazione, nel senso che forse tutto è grande, tutto è complesso, tutto, e quindi nessuno è responsabile di niente in realtà, perché tutto dipende dagli altri, e quindi anche quello che mi capita dipende dagli altri. Invece, una cosa che come modalità di approccio abbiamo sempre vissuto al centro in questi anni di contatto con l'insegnamento, è il prendersi la responsabilità anche di quello che in qualche modo ti accade, anche di quello che ti capita, perché bene o male, anche se non sei tu l'autore materiale forse di un evento che ti può succedere, in senso oggettivo, però quell'evento, se tu ti assumi la responsabilità che ti è successo, voleva mostrarti qualcosa e ti può essere utile. Quindi già questo punto, questa modalità di interpretazione della realtà è diversa rispetto a quella a cui normalmente siamo abituati, per cui se mi succede qualcosa, la responsabilità è di qualcun altro. Ti ricordo, per chi vuole intervenire in diretta, il numero di telefono che è lo 049 880 90 20, ovviamente sempre rimanendo sui temi che sono stati affrontati nella puntata di oggi, quindi 049 880 90 20, oppure tramite SMS potete scrivere al 345 18 91 68 5, ripeto 345 18 91 68 5 per gli SMS. Pronto?
Ciao Jacopo, sono Dennis.
Ciao Dennis, ben trovato.
Buona salute a te e a chi ascolta.
Grazie.
E anche agli altri. Il problema, per quel che mi riguarda, è sempre lo stesso. Riferendomi alla trasmissione della settimana scorsa, no?
Sì.
O l'essere umano cresce, si sviluppa, evolve, oppure è una creatura generata, anzi creata da un essere superiore che concentra in sé l'energia e la distribuisce, la regala, la dona a chi gli crede soprattutto. Ci sono due frasi che mi premeva ricordare. Una dice: il sonno delle coscienze genera mostri, e l'altro è di un filosofo tedesco che diceva: il credere inficia una funzione vitale che è il pensare. Se noi ci affidiamo a un partito, a una religione, a un essere superiore, come ho detto prima, abdichiamo al dominio del nostro corpo, abdichiamo al pensare e ci affidiamo a questo essere superiore. E questo è molto pericoloso, e quando lo fanno in troppi, quando lo fa la maggioranza, come dicevo prima, il sonno della coscienza genera mostri, e lo vediamo adesso. Ci sono quelle che vengono chiamate guerre, per esempio mi riferisco a quello che sta succedendo in Palestina, che viene definita una guerra quando è semplicemente un genocidio, ma ce ne sono stati tanti di questi genocidi. Faccio soltanto un banalissimo esempio. In Croazia, dal 41 al 45, vennero sterminati circa 2 milioni di ortodossi, che erano cristiani, però non andavano bene al regime Ustascia. È molto pericoloso quello che sta andando avanti adesso, quando non si fa sì che si sviluppi l'individuo e l'autodeterminazione del singolo, insomma. Non dico altro. Ciao, buona giornata, Iapos.
Ciao Dennis, grazie mille. Allora, grazie. grazie anche a Dennis per il suo spunto. Quindi, come vedete, poi parlando di fiducia si è aperto un aspetto che è quello della fede, per cui Antonio e Dennis hanno dato due visioni molto diverse. Quindi Antonio dice di avere fede nel Dio di Gesù, nel Dio evangelico del racconto di Gesù rivoluzionario. Dennis invece sostanzialmente vede questa dicotomia, per cui o l'essere umano cresce ed evolve, oppure invece è la creatura di un essere superiore, e quindi, da quello che ho capito, lui rifiuta questa seconda qualifica e quindi preferisce vedere come necessaria invece un'autodeterminazione degli esseri umani, eccetera. Ovviamente noi non abbiamo toccato il tema religioso, per cui ovviamente è chiaro che ogni ascoltatore può esprimere quello che è il suo sentire, e anzi ben venga. La fiducia fondamentale di cui abbiamo parlato qua non è qualcosa che ha a che fare però con la fede religiosa, qui lo chiarisco, ma è una condizione che si può vivere di fiducia sostanzialmente nella realtà, ma io mi posso fidare degli altri nella misura in cui posso fidarmi di me stesso. E quindi non è qualcosa che ha a che fare con la fede o con l'adesione a determinate convinzioni, credenze che possono essere riguardanti il mondo o ideologie, visioni della vita, eccetera. Ma è qualcosa che trascende l'appartenenza o meno ad una religione, ad un'ideologia, eccetera. Qui ne parliamo come proprio orientamento, quindi, dell'anima verso l'essere. E quindi anche l'autodeterminazione che cita Dennis, secondo me, non è una contraddizione, anzi, se per autodeterminazione si intende la piena espressione dell'essenza, indipendentemente forse dalle condizioni esteriori, può essere proprio anche un fine, una possibilità di sviluppo forse a cui ci può portare questa fiducia fondamentale. Viceversa, molto spesso, devo dire, siamo convinti di autodeterminarci o di essere autodeterminati, ma questa è per la mia esperienza personale, chiaramente poi ognuno ha il suo, ha la sua di esperienza, ma di fondo è perché non accettiamo, non ammettiamo, magari anche per orgoglio o perché non lo vediamo, di dipendere da altri in qualsiasi contesto, può essere anche nel contesto di una famiglia, nel contesto di un gruppo e nel macro anche nel contesto sociale, ciò che mangiamo, quello che indossiamo, come diceva Antonio, abbiamo la necessità di vestirci, e questo vale per i bisogni fisici, vale anche per la necessità di vestirci e quindi anche di prendere a prestito i vestiti dalla famiglia, dall'ambiente che in cui cresciamo, che ci sono utili per strutturare la personalità, non ha delle caratteristiche negative, ok? È che non lo facciamo con coscienza, con consapevolezza, quindi già il fatto di essere coscienti forse di queste necessità ci potrebbe spingere, sì, sicuramente a volerci autodeterminare, ma non all'illusione di autodeterminarci senza gli altri, cioè di essere separati dagli altri. E quindi forse è vero, come dice Dennis, che il sonno delle coscienze genera mostri, ma appunto il sonno delle coscienze, quindi questa frase sicuramente si può interpretare in molti modi, perché è un sonno della coscienza affidarmi a qualcuno che forse non meritava fiducia, ma non è quello di cui si parla qui, cioè non è il fatto di delegare. Anzi, è stato toccato prima da Antonio un argomento interessante, è quello della responsabilità. E come vi dicevo, uno degli approcci dell'insegnamento è stato che si vive al centro, altrove, è stato proprio quello di potersi assumere la responsabilità anche di quello che ci accade. Quindi un conto è riconoscere l'interdipendenza che abbiamo nei confronti del mondo, nei confronti degli altri. Un conto è delegare la responsabilità agli altri, quindi non essere responsabili di niente. E quello che dice Dennis mi sembra un po' quella che lui dice è come una cosa che fanno in molti, il meccanismo della delega, di affidarsi a qualcuno esterno. Più che una forma di fiducia, mi sembra una forma di delega, sostanzialmente. Io delego a qualcun altro la possibilità di assumersi la responsabilità invece mia, e poi però Posso lamentarmi, posso esercitare delle rimostranze, posso presentare una causa se le cose non vanno come dovrebbero essere. Questa è una struttura che si basa sulla delega, in questo senso. Ed è qualcosa quindi che porta alla deresponsabilizzazione, che è diverso invece rispetto alla fiducia. Pronto?
Ciao Riappos, sono Ivan.
Ciao Ivan, ben trovato.
Come la va?
Va bene, stiamo parlando di fiducia fondamentale. Non so se tu hai avuto la possibilità oggi di ascoltare la
No,
trasmissione.
perché sono in ufficio, sono a lavoro, quindi
Ah.
sono adesso in pausa, quindi ti sto chiamando in pausa pranzo, insomma. Di cosa state parlando,
Ah,
insomma?
ok, ho capito. Di fiducia fondamentale. Allora ci chiami dal lavoro perché sì, infatti avevi detto che forse non saresti riuscito,
No,
quindi.
sono rientrato invece adesso alla cieca, visto che sono in pausa pranzo, perché all'una e mezza ho un corso, quindi ho pochi minuti, allora ho detto devo pensare al mio Iapos.
Beh, ti ringrazio allora di voler dare il tuo contributo. Allora, intanto ti dico che Antonio ti saluta, ti ha
Ah,
soprannominato.
grazie, io ho visto la tua mail che mi ha mandato un messaggio la domenica, adesso oggi no perché non riesco, però magari o lunedì o martedì ti rispondo via mail, ti risponderò, insomma. Su quello che mi hai scritto è che devi portare pazienza, ma sono sotto addestramento ancora.
No,
Quindi,
tranquillo,
insomma, è tempo.
appunto Antonio ti ha ribattizzato Ivan il Terribile, in senso buono per la tua schiettezza, anche per gli interventi delle volte scorse.
Ah, ecco. Quindi allora parlate di fiducia, hai detto?
Abbiamo parlato di fiducia fondamentale come un atteggiamento, diciamo, ci porta a potersi fidare degli altri, fidarci delle nostre possibilità e quindi confidare sostanzialmente nella presenza in noi e negli altri di una luce divina. Quindi anche di fronte alle cose che possono essere negative, non far prevalere quella visione. C'è cioè una condizione in cui non prevale, ecco, una condizione di sfiducia, ma al contrario di atteggiamento positivo, di fiducia. Però la condizione opposta o complementare è quella là del cinismo, che è invece forse più preponderante nell'esperienza attuale, ovvero di un disprezzo verso la vita, un ritenere che la vita non abbia valore, che non ci sia nulla che sia realmente nobile, realmente luminoso.
Allora, tu come sempre fai i minestroni, io ho pochi minuti che devo andare a fare un corso, però non posso fare a meno di esibirmi a non risponderti. Bisogna che ti risponda per forza, perché altrimenti non riesco a fare il corso. Perché dopo dico durante il corso non ho risposta a Iapo se non mi concentro più. Allora praticamente io credo che non è affatto vero che la vita non ha valori, perché tutto quello che noi viviamo ha valori. Poi sta alla persona, come sempre, ad apprezzarli o non apprezzarli, ottenere quello che serve e scartare quello che non serve. Ma la vita, tutto ha un valore, tutto ciò che viviamo ha un valore. Questo dipende da noi come la vediamo e come la viviamo. Punto uno. Secondariamente, beh, la fiducia importantissima averla per se stessi e soprattutto per gli altri. Io adesso sto facendo un corso per addestrarmi un po' alle nuove disposizioni del centralino, alle nuove disposizioni di come si usa. Mi hanno affiancato una centralinista di Brescia, la quale io ho avuto subitissimo fiducia, perché ci siamo subito trovati come ci siamo sentiti per telefono. E quindi io diciamo, molte volte io sono uno che ne dà troppa fiducia, infatti tante volte prendo anche delle fregature, però io preferisco prenderle anche perché uno che non ci vede è costretto a relazionarsi con gli altri, anche perché se no si trova solo. E infatti tanti miei, diciamo, compagni d'ombra, se vogliamo dire tra virgolette, non avendo la fiducia in se stessi, non avendo la fiducia degli altri, si trovano soli, perché poi comunque scartano le persone, rispondono male, sono scorbutiche, sono persone che magari non hanno il valore della vita, perché magari non danno valore a niente, e queste persone qui purtroppo si trovano sole. Quindi sei costretto a avere fiducia nella vita, di tutto ciò che ti circonda, anche perché o hai fiducia o sei solo, perché comunque ti trovi dopo solo e le persone dopo ti chiudono anche le porte. Secondariamente io ho la fiducia, ce l'ho, perché comunque anche adesso che sto facendo il corso mi stanno dicendo che sono bravissimo, perché io nell'arco di una settimana ho imparato mezza roba, ho ancora un corso molto lungo da fare, però io ho imparato mezza roba, già mi arrangio da solo, e questo mi porta ad avere molta fiducia di me stesso, perché mi ha ragione Antonio quando mi dice che sono IVA il terribile, perché comunque molte volte io sono di testa sono capatosta, come si dice, così. Ecco, io devo tenere quello che mi serve, perché altrimenti non sono contento. Ciò mi porta ad essere fiducioso verso gli altri, verso me stesso e verso quello che sto facendo e tutte le azioni che compio nella mia vita, e confido molto nei valori. Io sono uno che si fida ciecamente, visto che sono un vedente, quindi dico anche che mi fido ciecamente, a volte anche troppo, però il troppo non storpia. Dopo, ripeto, le fregate le puoi trovare anche senza che non ti fidi, però molte volte mi trovo anche a prendere le fregature, però dico vabbè, dopo magari mi abbatto, dico non devo fidarmi più di nessuno, però non è neanche giusto dire sta roba qui, perché uno che ha un handicap deve fidarsi per forza, anche perché o ti fidi o sei messo da parte. Questo è quello che io penso della fiducia. Una piccola battuta prima di fare il corso: chi non ha fiducia mangi tanto Galbani, perché Galbani vuol dire fiducia. Quello che voglio dire a livello di battuta, comunque va bene, penso che questa battuta qui mi sono fatto capire molto cosa voglio dire, Iapos.
Ivan, ti ringrazio molto per la tua esperienza, perché direi che è più viva di così non si può. Ti ringrazio molto.
Se io l'ho buttato tra virgolette in vacca, vuol dire fiducia, una vecchia pubblicità degli anni 80, ma fa capire quella pubblicità. Comunque non l'ho mandata tanto in vacca, perché Galbani vuol dire fiducia, è come se avessero detto ma mangiate questo formaggio, fidatevi perché è buono. Quindi anche qui, anche la pubblicità, cioè vuol dire fiducia. Nel senso che, vabbè, adesso io ho fatto un po' di propaganda pubblicitaria, non dovevo farla, però fa capire, fidatevi di sta roba qui. Quindi nella realtà sì, l'ho buttato in vacca a livello di ridere, ma non è neanche tanto da ridere, perché quella pubblicità là mi ha fatto capire, mangiate, che dovete anche fidarvi di quello che vi proponiamo. E questo vale anche per la vita. Galbani vuol dire fiducia, vuol dire fidati della vita, fidati di ciò che ti è intorno, fidati di ciò che ti sta accanto, fidati di te stesso e fidati degli altri. Quindi sostanzialmente non penso di aver tanto buttata in stupidità, perché io, vabbè, sono abituato a fare la battutina, ma...
No, guarda, grazie. Poi tu hai raccontato la tua esperienza, quindi del fatto che che nel tuo caso, nella tua condizione, o sei costretto a relazionarti con gli altri, in questo senso ad avere fiducia negli altri, oppure in questo caso ti devi mettere da parte, cioè ti devi...
Ecco, nel caso del 106 altrove, che ti risponderò entro la settimana, prometto, un corso permettendo, adesso il pomeriggio ho anche tanti corsi, comunque ti risponderò, non ti preoccupare, tu comunque mandami i messaggi, se io li vedo la domenica, mandami pure i messaggi, adesso io a lunedì li vedo. Comunque del 106 altrove io mi sono fidato cecchissimamente, proprio cecchissimamente, uso proprio, anche se non si può dire, ma uso in superlativo, fuori luogo, ma mi sono fidato cecchissimamente, perché io attraverso gli 6 altrove ho imparato anche a fidarmi di me stesso e a fidarmi anche di ciò che ovviamente si dice e si fa. E questo grazie a te, grazie ad Hermes, grazie a tutti i tuoi collaboratori che hai lì, e grazie a te che dai la possibilità di darmi udienza e mi dai possibilità di fidarmi ancora meglio. Adesso farò il corso fra 5 minuti. Aver parlato con te lo affronto ancora con più fiducia. giusto per darti, non è una giullinata, non mi hanno pagato.
Ivan, ti ringrazio molto per la stima che hai nei nostri confronti e anche appunto per la schiettezza con cui racconti delle tue esperienze. Ti lascio allora andare a fare il corso. Grazie mille, un abbraccio.
Devo un attimo mettermi a posto perché fa 3 minuti, anche perché alla mezza devo proprio essere sul tuo computer, quindi non posso più, ho finito il tempo disponibile.
Okay.
Sono i 104, però comunque posso chiamarti da casa. Adesso però ho finito il tempo, non posso più.
Va bene Ivan, ti ringrazio, sai, un grande abbraccio e un caro saluto. Alla prossima, buone cose.
Grazie e mi auto auguro buon corso e buona fiducia a tutti.
Ciao Ivan, grazie, buon
ciao,
corso.
Ciao, grazie, ciao caro.
Grazie Ivan che diciamo appunto con la sua schiettezza ci ha raccontato un'esperienza molto semplice in cui nella sua condizione è quasi spinto per natura ad affidarsi e quindi a riconoscere per forza la necessità degli altri, la necessità dell'aiuto altrui e quindi al fatto che negli altri possa esserci luce traslato dall'esperienza di Ivan in noi, perché effettivamente quello che riconosco in me molto del cinismo è la mancanza di fede nel fatto che possa prevalere il bene o possa prevalere l'essenza, che negli altri ci sia un principio di luce, quindi gli altri possono essere divini come noi e che di conseguenza possa esserci e possa emergere un principio divino in me. E quindi forse è proprio questa l'essenza, la differenza tra il cinismo e la fiducia. Se il vivere in una condizione di un tipo piuttosto che in una condizione di un altro. E per farlo, se siamo abituati al cinismo, magari involontario, ma comunque nelle nostre abitudini può essere radicato, bisogna fare uno sforzo diverso. Questo è quello che ho potuto vedere e vivere. E comunque è solamente da dentro che può nascere questa forma di fiducia fondamentale. Nel suo intervento Ivan ha citato l'aspetto dell'email, quindi il fatto di aver ricevuto dell'email. Lui si riferiva al pensiero settimanale, che è un'email che come centro inviamo gratuitamente la domenica mattina. Chi volesse iscriversi può trovare la possibilità di iscriversi a questo spunto settimanale sul nostro sito, che è www.seialtrove.it. e lascia il suo indirizzo email con il suo nome e riceverà automaticamente iscritto quindi a questa piccola newsletter in cui inviamo uno spunto settimanale la domenica e quindi il pensiero settimanale. Quindi grazie anche a Ivan per aver ricordato questa cosa e molti degli spunti che pubblichiamo poi vengono letti anche nel corso delle puntate degli Astronauti. Quindi il nostro sito è www.seialtrove.it. Vi ricordo anche il sito di Radio Cooperativa, che è www.radiocooperativa.org, dove trovate le informazioni utili relative alla nostra radio, trovate i podcast di alcune delle trasmissioni della nostra emittente e anche le modalità per chi volesse, per poter contribuire all'esistenza della nostra radio, e trovate le indicazioni sul sito. C'è la possibilità di fare un versamento tramite conto corrente postale e quindi anche proprio di scaricare il bollettino precompilato dal sito, che è www.radiocooperativa.org, sia di fare un bonifico bancario, sia anche di fare una donazione tramite PayPal. Anche un piccolo contributo sarà molto apprezzato e vi ringraziamo anticipatamente per questo. Gli Altronauti vi salutano, vi danno appuntamento ad una nuova puntata in diretta per venerdì prossimo, che sarà il 16 febbraio, sempre dalle ore 12 alle ore 13:30 sulle frequenze di Radio Cooperativa. Vi ricordo che sul nostro sito, poi per chi lo volesse, c'è la possibilità di riascoltare i podcast delle nostre trasmissioni. Un corale saluto da parte del gruppo Altrove a tutti voi che siete stati in ascolto. L'assenza rivela l'essenza.